Egzamin maturalny z języka włoskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Uno. Vorresti ammirare opere di grandi artisti senza uscire di casa? Allora scopri la nostra offerta. Ordina online un pacchetto con accessori per creare una copia della tua opera preferita. Dentro troverai il quadro ancora bianco, con il motivo scelto diviso in campi numerati. Ci sono anche pennelli e colori in piccoli barattoli. Ora tocca a te. Seguendo le istruzioni, devi riempire i campi numerati con i colori. Vedrai che è un fantastico modo per passare il tempo libero sviluppando la creatività. Adesso anche tu potrai diventare pittore. Due.
Nel mondo esistono tanti quadri ed è interessante scoprire la loro bellezza e anche conoscere i loro misteri. Se questo è anche il tuo sogno, comincia dalla visita al Museo Parigino d'Orsay. Ora questo è facile. Sul sito troverai la galleria dei dipinti del museo, da Van Gogh a Cézanne. Puoi guardare le opere classificate per movimento artistico, oppure ordinate in sequenza cronologica. Poi basta fare clic sul quadro per saperne di più. È una visita davvero personalizzata.
3. Il 20 aprile, una donna appassionata d'arte ha rubato da un museo un quadro e, come sostiene, la stessa sera l'ha perso per strada. È quindi andata al commissariato per raccontare tutto. Gli agenti, però, fino ad oggi non hanno ritrovato l'opera. Non sanno neanche rispondere a tante domande. Perché il museo non ha segnalato il furto alla polizia? Dove e come la donna ha perso l'opera? È stata veramente lei a rubarla? La questione è così complicata che sembra l'inizio di un giallo. Ne discuteremo oggi con il prossimo ospite alla nostra radio. Restate con noi! 4.
Mona Lisa è un quadro di Leonardo da Vinci che troverete nel Museo del Louvre di Parigi. Il ritratto è celebre grazie al sorriso misterioso di Mona Lisa. Per questo, purtroppo, la sua immagine compare in molte pubblicità, dalla catena di pizzerie alle penne e zaini e ai prodotti di bellezza. Certo, si tratta di un'arte nuova che usa quella del passato, ma secondo me il pittore italiano sarebbe dispiaciuto vedendo la sua modella usata per vendere merce di ogni tipo. Non credete?
5. Per me, trasformare un hobby in professione non è una buona idea. Questo perché quando un passatempo diventa lavoro, smette di piacerci. Una volta adoravo dipingere, ora non più. Ogni giorno mi metto in piazza e invito i passanti a sedersi sulla sedia davanti a me. Poi preparo i ritratti delle loro facce sorridenti. Il mio sogno è tornare a dipingere solo per piacere, non per soldi.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
1. Vorresti ammirare opere di grandi artisti senza uscire di casa? Allora scopri la nostra offerta. Ordina online un pacchetto con accessori per creare una copia della tua opera preferita. Dentro troverai il quadro ancora bianco, con il motivo scelto, diviso in campi numerati. Ci sono anche pennelli e colori in piccoli barattoli. Ora tocca a te. Seguendo le istruzioni, devi riempire i campi numerati con i colori. Vedrai che è un fantastico modo per passare il tempo libero sviluppando la creatività. Adesso anche tu potrai diventare pittore. Due.
Nel mondo esistono tanti quadri ed è interessante scoprire la loro bellezza e anche conoscere i loro misteri. Se questo è anche il tuo sogno, comincia dalla visita al Museo Parigino d'Orsay. Ora questo è facile. Sul sito troverai la galleria dei dipinti del museo, da Van Gogh a Cézanne. Puoi guardare le opere classificate per movimento artistico, oppure ordinate in sequenza cronologica. Poi basta fare clic sul quadro per saperne di più. È una visita davvero personalizzata.
3. Il 20 aprile, una donna appassionata d'arte ha rubato da un museo un quadro e, come sostiene, la stessa sera l'ha perso per strada. È quindi andata al commissariato per raccontare tutto. Gli agenti, però, fino ad oggi non hanno ritrovato l'opera. Non sanno neanche rispondere a tante domande. Perché il museo non ha segnalato il furto alla polizia? Dove e come la donna ha perso l'opera? È stata veramente lei a rubarla? La questione è così complicata che sembra l'inizio di un giallo. Ne discuteremo oggi con il prossimo ospite alla nostra radio. Restate con noi. Quattro.
Mona Lisa è un quadro di Leonardo da Vinci che troverete nel Museo del Louvre di Parigi. Il ritratto è celebre grazie al sorriso misterioso di Mona Lisa. Per questo, purtroppo, la sua immagine compare in molte pubblicità, dalla catena di pizzerie alle penne e zaini e ai prodotti di bellezza. Certo, si tratta di un'arte nuova che usa quella del passato. Ma secondo me il pittore italiano sarebbe dispiaciuto vedendo la sua modella usata per vendere merce di ogni tipo. Non credete?
5. Per me, trasformare un hobby in professione non è una buona idea. Questo perché quando un passatempo diventa lavoro, smette di piacerci. Una volta adoravo dipingere. Ora non più. Ogni giorno mi metto in piazza e invito i passanti a sedersi sulla sedia davanti a me. Poi preparo i ritratti delle loro facce sorridenti. Il mio sogno è tornare a dipingere solo per piacere, non per soldi.
2. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Uno.
Chiedi a papà è il nuovo programma reality in onda dall'8 gennaio. A ogni puntata parteciperanno due famiglie. Alle madri è offerto un soggiorno di 5 giorni in un lussuoso albergo. Di conseguenza i papà dovranno organizzarsi per fare tutto da soli. Il pubblico seguirà questa insolita situazione giudicando quale famiglia è la più capace. Sarà valutato lo stile che adotterà ogni papà nella gestione dei figli e dei lavori di casa. Inoltre si valuterà la capacità delle mamme di sopportare la separazione dalla famiglia e anche la reazione dei figli di fronte a questa novità.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Chiedi a papà è il nuovo programma reality in onda dall'8 gennaio. A ogni puntata parteciperanno due famiglie. Alle madri è offerto un soggiorno di 5 giorni in un lussuoso albergo. Di conseguenza i papà dovranno organizzarsi per fare tutto da soli. Il pubblico seguirà questa insolita situazione giudicando quale famiglia è la più capace. Sarà valutato lo stile che adotterà ogni papà nella gestione dei figli e dei lavori di casa. Inoltre si valuterà la capacità delle mamme di sopportare la separazione dalla famiglia e anche la reazione dei figli di fronte a questa novità.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Due.
La squadra nazionale di calcio italiana porta le maglie azzurre. Ma mi ricordo che nel 2019, per giocare contro la Grecia, i giocatori erano vestiti di verde. Quel giorno io e i miei amici eravamo allo stadio e ci chiedevamo: perché questo cambio di colore? Dopo la partita, la Federazione Calcio ha dichiarato che il motivo non era legato alla protezione della natura, ma si trattava di un gesto patriottico. Usando uno dei colori della bandiera, si volevano festeggiare i tanti giovani talenti che rappresentano lo Stato italiano. Quell'anno gli italiani hanno vinto la partita e io ero orgoglioso dei nostri ragazzi. Mi sono addirittura comprato una maglietta verde anch'io. Poi mi sono ricordato che l'Italia aveva già indossato il verde in un'altra occasione. È stato nel 1954, nella partita vinta 2-0 contro l'Argentina. Quindi, forse, questo colore porta fortuna ai giocatori italiani?
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
La squadra nazionale di calcio italiana porta le maglie azzurre. Ma mi ricordo che nel 2019, per giocare contro la Grecia, i giocatori erano vestiti di verde. Quel giorno io e i miei amici eravamo allo stadio e ci chiedevamo: perché questo cambio di colore? Dopo la partita, la Federazione Calcio ha dichiarato che il motivo non era legato alla protezione della natura, ma si trattava di un gesto patriottico. Usando uno dei colori della bandiera, si volevano festeggiare i tanti giovani talenti che rappresentano lo Stato italiano. Quell'anno gli italiani hanno vinto la partita e io ero orgoglioso dei nostri ragazzi. Mi sono addirittura comprato una maglietta verde anch'io. Poi mi sono ricordato che l'Italia aveva già indossato il verde in un'altra occasione. È stato nel 1954, nella partita vinta 2-0 contro l'Argentina. Quindi, forse, questo colore porta fortuna ai giocatori italiani?
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego.
Tre.
Oggi parliamo con Lauren Scott, esperta di gatti e autrice di uno studio interessante su questi animali. Lauren, dove hai trovato i gatti per la tua ricerca?
Amo molto i gatti, però passo la maggior parte del tempo nel mio laboratorio, quindi non li tengo in casa. Per fortuna ho trovato un bar dove vivono numerosi gatti che fanno compagnia ai clienti. Grazie alla collaborazione dei proprietari del caffè, per un anno ho filmato gli animali quando il locale era chiuso. In questo modo osservavo come i gatti comunicavano tra di loro. In totale si tratta di 200 ore di registrazioni.
L'esperimento ha prodotto un risultato sorprendente per te?
Molto! All'inizio ero sicura che i gatti hanno poche espressioni facciali. Invece, grazie alla mia ricerca, ho scoperto che ne usano oltre 270. Ovviamente, sotto questo aspetto, ai gatti manca ancora molto in confronto agli scimpanzé, che sono estremamente sociali e usano 350 espressioni. Ma l'osservazione più curiosa è che le espressioni dei gatti imitano le nostre. Questo perché vivono con l'uomo da 10.000 anni e si sono evoluti anche grazie all'osservazione attenta delle persone.
Lauren, un'ultima domanda. Qual è la situazione dei gatti di oggi?
Nella mia città, per fortuna, vedo sempre meno gatti per strada. Non devono più vivere in queste brutte condizioni. Adesso si trovano nei negozi, nelle biblioteche, nei bar, dove stanno meglio. Ci sono molte iniziative rivolte ad aiutare i gatti, alle quali partecipano i giovani e gli anziani. E poi la maggioranza delle espressioni dei gatti esaminati da me erano amichevoli. Solo pochissime erano aggressive. Questa è la prova di come stanno e come si sentono in nostra compagnia.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Oggi parliamo con Lauren Scott, esperta di gatti e autrice di uno studio interessante su questi animali. Lauren, dove hai trovato i gatti per la tua ricerca?
Amo molto i gatti, però passo la maggior parte del tempo nel mio laboratorio, quindi non li tengo in casa. Per fortuna ho trovato un bar dove vivono numerosi gatti che fanno compagnia ai clienti. Grazie alla collaborazione dei proprietari del caffè, per un anno ho filmato gli animali quando il locale era chiuso. In questo modo osservavo come i gatti comunicavano tra di loro. In totale si tratta di 200 ore di registrazioni.
L'esperimento ha prodotto un risultato sorprendente per te?
Molto! All'inizio ero sicura che i gatti hanno poche espressioni facciali. Invece, grazie alla mia ricerca, ho scoperto che ne usano oltre 270. Ovviamente, sotto questo aspetto, ai gatti manca ancora molto in confronto agli scimpanzé, che sono estremamente sociali e usano 350 espressioni. Ma l'osservazione più curiosa è che le espressioni dei gatti imitano le nostre. Questo perché vivono con l'uomo da 10.000 anni e si sono evoluti anche grazie all'osservazione attenta delle persone.
Lauren, un'ultima domanda. Qual è la situazione dei gatti di oggi?
Nella mia città, per fortuna, vedo sempre meno gatti per strada. Non devono più vivere in queste brutte condizioni. Adesso si trovano nei negozi, nelle biblioteche, nei bar, dove stanno meglio. Ci sono molte iniziative rivolte ad aiutare i gatti, alle quali partecipano i giovani e gli anziani. E poi la maggioranza delle espressioni dei gatti esaminati da me erano amichevoli. Solo pochissime erano aggressive. Questa è la prova di come stanno e come si sentono in nostra compagnia.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Nel mondo esistono lingue naturali, come l'italiano o l'inglese, e quelle artificiali, cioè inventate da qualche scienziato o artista. Tra i più conosciuti inventori di lingue c'è lo scrittore inglese Tolkien. Poi ricordiamo Ludwig Zamenhof, che ha creato l'Esperanto, e Mark Okrand, inventore della lingua per la famosa serie televisiva Star Trek. L'ultimo inventore di una nuova lingua si chiama Giulio Ferrarese ed è un giovane studente di Firenze. Frequenta il terzo anno del liceo e da grande vuole laurearsi in ingegneria. Ma grazie al suo insegnante di inglese ha scoperto anche la passione per le lingue. Il giovane non solo ha imparato alcune lingue europee, ma ha anche inventato la sua lingua, che si chiama Valenx, che si traduce in italiano come lingua dei libri. Per ora è composta da 3.000 parole. Ci sono sia quelle facili da ricordare, come la parola Aki, che significa luce, che quelle più complicate, come Axidee, che significa domani. Ma qual è la ricetta per creare da zero una lingua nuova? Giulio racconta che ha iniziato con il vocabolario. Poi ha scritto le regole di pronuncia e di ortografia. Solo alla fine ha pensato alla grammatica. Del resto, quest'ultima tappa è stata la più complicata e la più lunga di tutte. Il risultato è una lingua non solo ricca di parole e bella al suono, ma anche razionale e ordinata. Per fortuna, il lavoro di Giulio non è finito in un cassetto della sua scrivania. Anzi, il ragazzo ha pubblicato un manuale. Quindi chi vuole imparare il Valenx può farlo, perché il libro è in vendita su internet. In versione su carta è disponibile a 5 euro. Chi invece preferisce la versione elettronica ne spenderà solo 2. È pochissimo, ed è per questo che la maggior parte dei clienti decide di acquistare il libro digitale.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Nel mondo esistono lingue naturali, come l'italiano o l'inglese, e quelle artificiali, cioè inventate da qualche scienziato o artista. Tra i più conosciuti inventori di lingue c'è lo scrittore inglese Tolkien. Poi ricordiamo Ludwig Zamenhof, che ha creato l'Esperanto, e Mark Okrand, inventore della lingua per la famosa serie televisiva Star Trek. L'ultimo inventore di una nuova lingua si chiama Giulio Ferrarese ed è un giovane studente di Firenze. Frequenta il terzo anno del liceo e da grande vuole laurearsi in ingegneria. Ma grazie al suo insegnante di inglese ha scoperto anche la passione per le lingue. Il giovane non solo ha imparato alcune lingue europee, ma ha anche inventato la sua lingua, che si chiama Valenx, che si traduce in italiano come lingua dei libri. Per ora è composta da 3.000 parole. Ci sono sia quelle facili da ricordare, come la parola Aki, che significa luce, che quelle più complicate, come Axidee, che significa domani. Ma qual è la ricetta per creare da zero una lingua nuova? Giulio racconta che ha iniziato con il vocabolario. Poi ha scritto le regole di pronuncia e di ortografia. Solo alla fine ha pensato alla grammatica. Del resto, quest'ultima tappa è stata la più complicata e la più lunga di tutte. Il risultato è una lingua non solo ricca di parole e bella al suono, ma anche razionale e ordinata. Per fortuna, il lavoro di Giulio non è finito in un cassetto della sua scrivania. Anzi, il ragazzo ha pubblicato un manuale. Quindi chi vuole imparare il Valenx può farlo, perché il libro è in vendita su internet. In versione su carta è disponibile a 5 euro. Chi invece preferisce la versione elettronica ne spenderà solo 2. È pochissimo, ed è per questo che la maggior parte dei clienti decide di acquistare il libro digitale.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.